C'è ancora una notizia che oggi vogliamo studiare collegata al tempo della fine. È la Repubblica. Israele, l'allarme di tre esperti. L'Iran è ormai uno stato con capacità nucleare.
Capito? La Repubblica, questo è un altro giornale che non si apre.
Quindi
Comunque, però
l'Iran
prendi il titolo già dice tutto.
è riuscita ad avere armi nucleari o non ancora?
Non ancora, ma lui l'Iran dice no, 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 noi, dice, noi vogliamo la potenza nucleare così, giusto per fare meglio il cappuccino e gelato, ma tutti sanno che, come Israele c'ha 300 bombe atomiche, c'ha una centrale nucleare nel deserto del Negev. E mi pare che nell'ultimo conflitto i palestinesi hanno lanciato un missile in quella direzione, cioè verso la centrale nucleare.
Sì.
È una cosa che Israele se l'è presa molto, perché se è un missile. C'è una centrale nucleare, non credo che fa esplodere l'atomica, ma però può provocare danni finanziari grandissimi. Cioè, io non sono esperto di bombe atomiche, non so se farebbe esplodere tutte le atomiche lì, ma comunque è una cosa brutta. Quindi non è che Israele ha chiesto permesso all'Iran per farsi le armi nucleari, l'Iran dice perché devo chiederlo io. L'America dice no perché tu lo diciamo noi, tu non devi. E voi perché avete 6.500 missili atomici?
Ai
Noi
ai ai.
sì, perché noi abbiamo anche Disneyland, Hollywood, cosa c'entra? Rambo, non ho visto mai film su Netflix. E tu invece no, io sì, tu no. E Lina dice no, io non ci sto, non va bene la storia così. Allora, l'Iran sta cercando di costruirsi le bombe atomiche, lo sanno tutti. Lei non lo ammette, ma tutti lo sanno, vuole farsi le atomiche. Ora, qui il giornale La Repubblica dice Israele allarmi di tre esperti. L'Iran è ormai uno stato con capacità nucleare. E non sarei sorpreso. Tra l'altro l'Iran è amica della Russia, amica del Pakistan. Pakistan, altra potenza nucleare islamica. Quindi, secondo me, mi sa che l'Iran è andata anche in troppo piano per cercare di avere vantaggi, ma lo poteva fare anche prima. Ora ce l'ha già, non lo so, la Repubblica dice di sì. Comunque questo progresso, dico io, verso le armi nucleari dell'Iran è una brutta notizia per Israele. E quindi analizziamo adesso. Però io dico, non poteva essere altrimenti. L'Iran era destinata a spuntarla, come da profezia. Infatti era profetizzato, ci sono profezie nella Bibbia sull'Iran, cosa dicono? Allora, innanzitutto, come la pensa l'Iran? L'Iran ha giurato di distruggere la Babilonia America. Lei non la chiama Babilonia, la chiama l'America Satana, e noi la chiamiamo lo stesso. Siamo d'accordo, noi siamo d'accordo con gli islamici. L'America è assatanata, siamo d'accordo al 100%. Ora, per motivi diversi, da angolazioni diverse, ma è così, lo dice la Bibbia, perché per me l'America è la Babilonia dell'Apocalisse 17. Allora, l'Iran ha giurato di distruggerla, va bene, è anche per questo che l'Iran vuole le atomiche, per usarle contro l'America e ovviamente anche contro chi? Israele, è logico. Quindi, come le profezie dimostrano, va bene, l'Iran invaderà Israele. L'Iran, ripeto, invaderà Israele. Insieme a Magog, leggi Russia. Però non riuscirà l'Iran a coronare il suo sogno, perché l'Iran sogna. Cosa sogna l'Iran? Si distrugge l'America, questo è il sogno secondario, va bene. Il primo sogno è di distruggere Israele. Quello è il primo sogno. Va bene.
Dicevi che non riuscirà a coronare il suo sogno?
Sì, non riuscirà a coronare il suo sogno perché noi interverremo. Chi siamo noi?
E Gesù interverrà, sì.
Probabilmente tu interverrai.
Io ci spero.
Vuoi una scrittura?
Sì.
Allora, devi andare in Apocalisse, devi andare 19, 11.
Apocalisse
Ecco,
19.
questo io. Io ti vedo Angela qui nella Bibbia, cioè, lo vedo io, poi magari mi sbaglierò anche, però io ti vedo qua, te e qualcun altro dolce discepolo di Gesù come te.
Sì, allora preghiamo che ci saremo.
Ci siamo? Allora, dov'è Angela nella Bibbia, secondo come vedo io? Nessuno deve essere d'accordo. Allora, però io la vedo qui, te e altri fratellini come te.
Prega per quello, sì.
Ecco, allora, Apocalisse. Perché noi fermeremo, cioè l'Iran invaderà Israele, e nel corso biblico lo abbiamo spiegato, il corso biblico profetico, richiedetelo gratis, lo spieghiamo lì. Avanti col verso 11.
Apocalisse 19. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco.
Wow, un cavallo bianco in cielo, che succede?
Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
Chi sarà questo, fratelli, tutti lo sappiamo? 12.
I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio.
Alleluia. Quindi chi è questo cavallo?
Il cavaliere Gesù. Sì.
Gesù, no? E poi qui viene Angela. Probabilmente, mettiamo una bel probabile qui.
Verso 14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Alleluia. Ecco, quindi qui sono i fratelli fedeli. Io una volta ho chiesto a Gesù, ma Signore, questi qui sui cavalli bianchi sono tutte le chiese, tutti i cristiani o solamente la sposa? E dopo un po' di tempo, va bene, Gesù mi ha dato una risposta, io voglio solo risposte scritturali, perché già di ciarlatani ne sono troppo, non vorrei essere di quelli. Le risposte potenti Dio me le deve dare con le scritture, perché la Bibbia si spiega da sé, non ha bisogno di troppo ciarlatanerie. E Gesù mi ha dato una scrittura che risponde chi sono questi sui cavalli bianchi. Tutto il corpo di Cristo, tutte le chiese, cattolici, protestanti, eccetera. Chi sono? E Gesù mi ha risposto, lo troviamo in Apocalisse 17, andiamo lì.
17?
Il numero non lo so, un attimo. Allora, le 10 corna, verso 12, qui sto parlando della bestia, 10 corna, verso 13, lo stesso pensiero, daranno potere alla bestia. Ecco, 14, quindi l'anticristo qui sta parlando che combatte contro l'agnello, contro Cristo, contro il regno di Dio, va bene? E andiamo verso 14,
Apocalisse 17, 14. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Capito? Quindi qui sta parlando della battaglia di Armageddon. Sta parlando. Perché? Perché dice che le 10 nazioni che danno potere alla bestia, va bene, combatteranno contro il Signore. Quindi questo è Armageddon, la bestia con i suoi eserciti è ad Armageddon che combatte contro Gesù e contro quelli che sono con lui. Allora, verso 14 dice, vinceranno, oltre a vincere Gesù, vinceranno anche quelli che sono con lui, che sono chiamati?
Eletti e fedeli.
I chiamati, sono i chiamati, gli eletti, i fedeli. Allora, secondo te questa qui è la chiesa dell'Odissea?
No.
La chiesa di Sardis?
No.
La chiesa di addormentati in piedi?
No, sono gli eletti.
È la chiesa fedele, chiamata, eletta, quindi della quale noi speriamo di far parte.
Amen.
Non stiamo suonando trombe qui. Infatti, quando ho detto ti vedo qui, Angela, ho messo una parola probabilmente.
Eh sì, solo Dio lo sa.
Perché non mi piace uscire da... Capito? Perché poi devo essere fedele fino a Matteo 24,13. Che dice?
Chi persevererà fino alla fine sarà salvato.
Ecco, siccome tu sei arrivato alla fine?
No.
Stai morendo?
Sono ancora qui, no.
Stai morendo?
Sto ancora correndo.
Quindi non sei alla fine?
No, la mia corsa non è finita.
Quindi dobbiamo essere fedeli fino alla fine?
Sì. Ma ecco, questa stessa risposta la trovi nello stesso capitolo di Apocalisse 19. Dice, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano, verso 14, quelli vestiti di lino fino, bianco e puro. Chi sono quelli vestiti di lino fino, bianco e puro? Quelli di verso 8, 7 e 8. La sua sposa si è preparata, vestita di lino fino, risplendente e puro.
Ecco,
vedi, quindi è la sposa.
Vedi, il Signore ti ha mostrato una scrittura parallela a quell'altra che ha mostrato a me. Quindi Dio ti benedica.
È la sposa che lo segue ad Armageddon.
Certo.
Solo la sposa.
Perché il verso 8, ripeti, 19:8.
19:8 dice: le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro.
A chi è stato dato? Verso
alla sposa che si è preparata, nel verso 7.
Ecco.
Sono giunte le nozze dell'agnello.
Bellissimo, Angela, ti ringrazio. Sei una predicatrice coi fiocchi.
No, no, io ti seguo.
No, no.
In prima linea non ci riesco.
Ma io, se non fossi qua, tu andresti come il vento.
In prima linea non ci riesco tanto, ma se ti seguo, arrivo, ci arrivo.
No, ma tu vai bene. Vedi, questa scrittura non l'avevo vista, vedi? Cioè l'avevo vista, ma l'avevo, il Signore non me l'aveva rivelata. Vedi, questo è un parallelo di, quindi, Apocalisse 19:14, un parallelo di 17, abbiamo letto prima, vedi, anche 14, vedi? Quindi 17:14, 19:14 sono in parallelo. Anche facile da ricordarsi. Va bene, fratelli? Quindi sempre chiedere al Signore rivelazioni quando leggete la Bibbia. Va bene, ragazzi? Va bene. Qui dobbiamo crescere, sempre in crescita.
Amen.
Va bene, allora, dicevamo che le profezie mostrano che l'Iran invaderà Israele insieme a Magog, Russia. Però l'Iran non riuscirà a distruggere Israele come vuole, sogna, desidera. Perché? Perché noi... Va bene, cioè quelli fedeli, la sposa di Cristo, e tra i quali noi preghiamo di esserci, va bene, al seguito di Gesù, sbucando dal cielo ad Armageddon, va bene, questi fedeli distruggeranno tutte le nazioni che seguiranno la bestia, leggi 11 e 21, capitolo 19. No, non 11 e 21, dove dice che l'Anticristo... combatte il Signore, ma il Signore li vincerà. Se vuoi te lo trovo io.
Allora, Apocalisse 19:19. Ecco, e vidi 19, la bestia,
19. Sì, sì.
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Ecco, e poi abbiamo visto prima, capitolo 17, che appunto lì c'è un parallelo in Apocalisse 17. Avete capito, fratelli? Non vi è sfuggito, no?
Mm-hmm.
Quindi qui potete... al 17 e vi do i numeri, eccoli qua, 12, Apocalisse 17:12, 10 conosci 10 re che riceveranno potere insieme alla bestia, quindi per un'ora simbolico, 3 anni e mezzo, hanno lo stesso pensiero. Oggi sai cosa vuol dire che le 10 nazioni hanno lo stesso pensiero? Oggi già si comincia a parlare di pensiero unico. Nel mondo vogliono il pensiero unico. Tutti la devono pensare come le 10 nazioni europee, che non contano niente ancora, ma appena arriva l'Anticristo, va bene? E allora lui farà guerre contro tutto e tutti. Quindi avrà la potenza politica delle 10 nazioni europee e la potenza militare di Russia e Cina. E quindi lì la sbruffona cowboy America se la vedrà male. Infatti, guerra dopo guerra. Va bene, e Apocalisse 17:12 fino al 14 combatteranno e l'agnello li vincerà, questi 10, eccetera, eccetera. Bene, proseguiamo dove eravamo, no? L'Iran che sta diventando una potenza nucleare, e cosa stiamo facendo? Lo stiamo vedendo, diciamo, dal punto di vista biblico e delle profezie, va bene? Quindi, avevo detto che nella battaglia di Armageddon noi sbucheremo dal cielo, noi o chi tra noi sarà fedele. Io spero che il Signore un cavallo ce l'abbia anche per me. Vedremo. Va bene, non posso alzarmi troppo in superbia e dire ci sarò, perché sarebbe troppo bello. Però io pregherò per quello. Va bene, grazie Gesù.
Amen.
Non me lo merito, però Gesù se lo merita. Quindi sbucheremo dal cielo, dal Armageddon, e distruggeremo tutte le nazioni che seguiranno la bestia. Chi vuole fare studio approfondito, vede nel nostro corso biblico profetico, lì spiega tutto. E lì spieghiamo anche, questa battaglia viene illustrata anche Ezechiele 38 e 39, va bene. E quello che vediamo Apocalisse 19, 11 a 21, lo vediamo anche in Ezechiele 38 e 39. Però che succede? Nonostante l'Iran invaderà Israele, e la Russia invaderà Israele, e la Cina, e tutti gli islamici, va bene? Andare in una valle che si chiama Armageddon. Ora, non cercate sulle cartine geografiche come feci io una volta, non esiste. La cartina geografica Armageddon non c'è. Questo qui lo trovi solo nella Bibbia, Apocalisse capitolo 16, va bene? Però è un anagramma della valle di Esraelon, che sarebbe lì vicino dove c'è Nazareth. Sai dove abita quella sorella Aifa, no?
Sì.
Quella sorella
Dora, sì.
Abita vicino a Nazareth. Dora
sì.
Abita lì ad Aifa, ed Aifa è proprio lì dove c'è Armageddon. Quindi tranquilla sorella, tu dovresti essere in cielo prima di Armageddon.
Rapita.
non ti agitare. Ok, questa sorella abita proprio ad Armageddon. C'è una grandissima valle, ok, si chiama la valle di Esraelon. Ok, poi c'è lì una città che si chiama Armegiddo. Quindi Armageddon è un anagramma di Armegiddo Esraelon, on, Armageddon. Quindi capito? Armegiddo, Armegiddo, Mageddon. Quindi è un anagramma di Armegiddo che si trova nella valle di Esraelon, va bene. E allora cosa succederà? L'Iran, insieme alle altre nazioni, dicevo, parcheggeranno gli eserciti lì, arriveranno lì. E lì, vabbè, poi naturalmente conquisteranno Gerusalemme, va bene. Leggi in Zaccaria 14, andiamo in Zaccaria 14.
Sì.
Va bene. Fratelli che hanno fatto questo biblio, queste cose le sanno, però abbiate pazienza, è bene che le ripassiamo per i fratelli nuovi. Devi leggere 2 e 3.
Zaccaria 14, 2 e 3. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia.
Ecco, quindi le nazioni... Il Signore, non è che l'Anticristo raduna le nazioni contro Gerusalemme, attenzione, il Signore raduna le nazioni e raduna l'Anticristo e gli mette i ganci nella bocca all'Anticristo che Dio chiama la bestia, in Apocalisse 13, e Dio chiama, come una bestia la chiama in Ezechiele 38, gli dice, metterò gli uncini alle tue mascelle e ti trascinerò sui monti di Israele e là morirai. L'Anticristo lo sa questa storia, quindi non vuole andarci. Però gli islamici dicono, no, lì abbiamo la nostra moschea, dobbiamo liberarla, se no noi è inutile che ti seguiamo a te. L'Anticristo, a denti stretti, andrà ad Armageddon, sa che lì muore, però deve fare il buon viso e cattivo gioco, perché vuole, quando va all'inferno, vuole portarsene il più possibile, capito? Un po' come Hitler. Io mi suicido, però il più possibile dei nazisti devono morire fino a combattere fino alla morte. Hitler è un esempio dell'Anticristo. Però cosa succede? Dio protegge Israele, nonostante le donne vengano violentate, la città saccheggiata, eccetera. Però cosa succede? Le donne violentate, le case saccheggiate, la metà della città deportata, però dice il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Quindi anche se l'Iran sta preparando le bombe atomiche, come sappiamo di sicuro che non li userà contro Israele, Angeluzza?
Perché è scritto qui, Dio metterà un limite a questi attacchi contro Israele, Dio stesso si farà avanti, combatterà contro quelle nazioni.
Sì, ok. E perché l'Iran non neanche programma di mandare bombe atomiche neanche oggi?
Come non li programma?
Sì, perché
lui l'Iran... vorrebbe, no? Vorrebbe mandarle.
No. No, e perché no?
Non lo so.
Perché lì c'è il tempio islamico a Gerusalemme e perché Gerusalemme la vogliono conquistare, non distruggere.
Ah.
Hai capito?
Sì. Sì. Allora, le bombe atomiche a cosa servono?
Servono per prendere l'America pesci in faccia.
Ah, per l'America.
Cioè, con più l'America non li vuole, con più l'Iran dice, ah, non posso averli. No, no, you can't. Io li faccio lo stesso. Io me ne faccio lo stesso. Perché? Per farti un dispetto. Ti capito? E poi perché oggi avere bombe atomiche è un po' nello status quo, capito? Un po' come il predicatore protestante che deve comprarsi l'aereo privato di 50 milioni di dollari. Capito? A me basterebbe un aereo di seconda mano di 2-3 mila euro per andare in giro per il Sud America, ma non ce l'ho.
Non esistono aerei di 2-3 mila euro.
Non ce l'ho, non c'è niente. Andarmi in giro con l'autobus. Quanto te ne fai di un aereo di 50 milioni di dollari? Ma che cretinate sono queste? Ecco, questo è il motivo perché l'Iran fa le bombe atomiche, ma non sta, magari lo minaccerà anche, ma non ci pensa neanche di sganciare un'atomica. Mm-hmm. Israele, che poi butta giù il suo tempio, va bene, islamico, e poi gli altri islamici dicono, ma cosa, accidente combinato, ha distrutto il nostro tempio. Ti sei tirato la zappa sui piedi, quindi non ci saranno bombe atomiche contro Israele per una serie di motivi. Perché Israele, Zaccaria capitolo 14, dice che Gerusalemme sarà il centro mondiale del cristianesimo del millennio. D'accordo?
Allora questa moschea di Gerusalemme deve rimanere in piedi perché è come una difesa contro i musulmani? Difesa contro le bombe?
In certo senso sì, gli ebrei volevano farla saltare per aria. Però hanno capito che sarebbe scoppiata una guerra mondiale e non l'hanno fatto.
E alla fine che fine farà questa moschea?
Beh, nel millennio, diciamo, la sarà eliminata, ovviamente. Arriveranno i bulldozer, la toglieranno di piedi.
Okay.
Perché non ci saranno idoli nel millennio. Capito? Cioè, chi sono i palestinesi? Chi sono i palestinesi? Litigano tanto. Si chiama Palestina o Israele? Palestina l'hanno messo i romani perché volevano cancellare Israele. Però i palestinesi da cosa derivano i palestinesi? Derivano dai cananei. I cananei che Joshua ha cercato di eliminare, Israele non ha fatto un buon lavoro. I palestinesi oggi sono in realtà i cananei. Va bene? E non hanno mai avuto uno Stato. Lo vogliono adesso per far dispetto a Israele. Ma i palestinesi non sono mai stati uno Stato. Erano lì nomadi, erano lì, avevano delle case, eccetera. Ma i palestinesi in realtà sono cananei, va bene? Sono la discendenza della discendenza della discendenza. Va bene? Grazie Signore. Quindi hai finito Zaccaria 14:2-3?
Sì.
Perfetto. Allora, senti, adesso c'è un'altra scrittura in Zaccaria 12. Va bene, qui parla della conversione di Israele, come appunto è profetizzato, perché ho parlato. Devi leggere verso 10.
Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
Ed essi
guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto.
Incredibile profezia, qui parla della crocifissione, Vecchio Testamento. E ne faranno?
E ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Allora, Zaccaria 12 parla del tempo della fine. Questo qualunque scolare, qualunque studente, studioso biblico, lo sa. E perché piangeranno amaramente? Perché gli ebrei piangeranno amaramente? Abbiamo un video qua di un ebreo che sta maledicendo i cristiani. Abbiamo dei fratelli cristiani in Israele, che si chiama One for Israel, e trasmettono in inglese, in Israele lì, per difendere il Vangelo e convertire le persone. E questo qui c'è un fariseo posseduto lì che li vuole uccidere. Li vuole uccidere.
Sì, è sulla prima pagina radio, un video di 4 minuti, potete vedere questo rabbino ortodosso tutto infuriato che maledice Gesù.
Sì, lo chiama il maledetto, perché tra gli ebrei Gesù si chiama il maledetto, perché per causa sua che gli ebrei sono perseguitati da 2000 anni. Hanno detto, se quest'uomo è innocente, ha detto a Pilato che il suo sangue cada su di noi. E, comunque, anche se non si fossero maledetti, lo stesso sarebbero stati perseguitati per 2000 anni. Perché? Perché non avevano protezione di Dio. Ecco perché, semplicemente. E allora, Va bene, perché piangeranno amaramente? Piangeranno amaramente. Anche Gesù in Matteo 24, 29, 31, rapimento, dice: allora le tribù faranno cordoglio. Faranno cordoglio anche quelli che non sono né ebrei né cristiani, tutti faranno cordoglio. Prima faranno cordoglio che c'è il rapimento, poi qui gli ebrei fanno cordoglio perché c'è, si avvicina l'Armageddon e hanno visto il rapimento. Perché gli ebrei alla fine dicono: ma caspita, ho capito bene, abbiamo crocifisso il Messia, abbiamo ucciso Gesù Cristo, è il Messia. E allora cordoglio, tutti a piangere, a strapparsi le vesti. Cosa abbiamo fatto? Perché gli ebrei non saranno rapiti, va bene? Ebrei rimangono qui nel millennio, come siamo noi adesso. Non si chiameranno più ebrei, si chiameranno cristiani, va bene? Yahweh, seguiranno Yahweh, che poi Yahweh è il nome di Gesù, perché dice io sono. Sai, Gesù ha detto in Giovanni 8, io sono. Prima di Abramo, io sono. Sai come si dice in ebraico? Prima di Abramo, Yahweh. E per questo i farisei dicono: cosa? E tu sei Yahweh? A morte, pietre.
Wow.
Capisci?
Sì.
Quindi Gesù è da tutte le parti del Vecchio Testamento. Oh, allora avanti qui. Dov'è che?
Grazie,
Abbiamo
Signore.
letto Zaccaria 12:10.
12:10.
Ora, cosa succede? Dio spande lo spirito sulla casa di Davide e Gerusalemme e si convertono, ma non sull'America. Perché non spande lo spirito di supplica e di cordoglio e di salvezza sull'America? Come?
E lo ha già sparso. E durante questi secoli l'America è stata super evangelizzata, cristiana. Ha già ricevuto un messaggio.
Bravissima Angela, risposta esatta. L'America ha già avuto lo spirito di supplicazione, ma di più ha avuto lo Spirito Santo. Sono secoli che i cristiani gli predicano questi anticristi americani, queste capre, il nuovo ordine mondiale. L'America ha ricevuto molta più verità di Israele attraverso secoli di cristianesimo che Israele non ha avuto. Va bene? Quindi Dio userà l'anticristo per punire l'America che ormai è passato il punto di non ritorno. L'America vuole essere Sodoma. Va bene? E l'America ha respinto Dio. È diventata l'America la pervertita Babilonia dell'Apocalisse e che sta guidando il mondo all'inferno e Dio la punirà per i suoi peccati, dice il Signore. Molti americani dicono: ma come mai la Bibbia non parla dell'America? Certo che ne parla, due capitoli, Apocalisse 17 e 18, la madre delle prostitute. Chi ha sparso le perversioni sessuali nel mondo? L'America. Chi ha sparso Hollywood, dove maledicono Dio in continuazione? L'America. Qual è l'unica nazione che ha sganciato due bombe atomiche? L'America. Bambini continuano a nascere menomati e mutilati. Allora, le profezie bibliche ci avvertono che questa guerra dell'anticristo contro la babilonica America sarà preceduta da ben altre cinque guerre che l'anticristo provocherà, vedi Daniele 11, 21 a 45, compreso guerre atomiche, Apocalisse 9, 18. Apocalisse 9, 18 mostra che vengono guerre atomiche. Fratelli, assicurate che siete nel posto giusto. Italia è piena, Italia e anche molte nazioni in Europa sono piene di bombe atomiche americane. Va bene. Comunque, a questo punto lo fermo qui, potete leggere il corso profetico. Queste guerre avvengono tra le nazioni, avverranno, cioè, ancora non sono avvenute. Del blocco orientale, guidato da Russia, abbiamo detto, che nella profezia Ezechiele 38 e Magog, va bene, che combatteranno contro la coalizione occidentale a seguito degli USA, dell'America. Profezie ci dicono che la guerra contro gli Stati Uniti e contro l'America avverrà per la prima volta, dicono profezie, sul territorio degli Stati Uniti, e sarà la prima volta.
Oh, wow.
E sarà per Io ho calcolato la sesta guerra dell'anticristo e sarà atomica, vedi Apocalisse 17-18, abbiamo appena parlato, perché l'anticristo fa 5 guerre in Daniele 11-21-45 e poi fa la sesta guerra, Apocalisse 17-18, che non è listata in Daniele 11, 5 guerre, sono 6 le guerre dell'anticristo, 6. E poi il numero di Dio qual è? Angelo, qual è il numero
7.
Di Dio? 7. Va bene. Quindi la settima guerra è di Dio, che si chiama Armageddon. Ci siamo?
Sì.
Quindi in totale l'anticristo combatte 7 guerre, 6 le vince, 5 le vince, la sesta la stravince, perché obliterazione totale dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti diventano un deserto atomico a seguito di un terremoto opportuno che Dio manda. Apocalisse 16, leggete il corso profetico e lì spiega tutto.
E dove nelle profezie dice che l'Iran farà parte parteciperà alla distruzione dell'America?
Lo dice in Ezechiele 38, lo dice. Ezechiele 38-39 c'è proprio il nome dell'Iran. Non dice Iran, ok? Dice Persia, ma è sempre lo stesso. Perché Iran viene dal nome ariano. Quando l'Iran ha visto che Hitler vinceva tutto, eccetera, e allora Iran, la Persia ha cambiato nome durante gli anni di Hitler, ha cambiato nome da Persia, si sono chiamati Iran, perché i nazisti gli dicevano che gli ariani, che venivano proprio dalla Persia, erano esseri superiori. Questi hanno cambiato nome alla nazione e si sono chiamati ariani, che nella lingua iraniana si dice ariano. Ariani si dice Iran, va bene? Quindi dove lo dice? Lo dice in Ezechiele 38-39, dice che, infatti nelle prime 6-7 scritture c'è la lista. C'è Magog, che sappiamo che è la Russia, va bene? E lo dice nei migliori dizionari biblici, dicono che Magog è la Russia. È seguita da le nazioni che appoggeranno l'anticristo. E Gomer, che è la Germania, con le sue bande, quindi le 10 nazioni, poi dice Togarma è il vecchio nome della Turchia, con i suoi gruppi, che sappiamo che la Turchia era la nazione guida dell'impero ottomano, perché erano 8 nazioni che formavano l'impero ottomano, la stella a 8 punte, la Turchia era la guida. E la Turchia ancora oggi, per il tempo della fine, ecco che spunta un leader come Erdogan, che vuole essere il nuovo sultano e vuole resuscitare di nuovo l'impero ottomano, e si sta dando da fare, sta colonizzando il Mediterraneo e quindi ha colonizzato parte della Siria, ha colonizzato parte della Libia e settimana scorsa si è fatto dare 3 miliardi di euro dall'Europa, perché lui c'ha la chiusura, l'apertura della diga degli immigrati, capito? Lui dice attenzione, qui ogni tanto viene batte cassa, allora tutti gli effeminati europei tremarella, perché sai, lui è un macho, i politici europei o sono donne o sono uomini effeminati, e tutti se la tremano quando lui parla. Lui è veramente un uomo, capito? Alle donne non gli danno anche le sedie quando arrivano. Non importa se sei Ursula Van Van, ma stai in piedi, se c'è un divano bene, se no ti puoi sedere per terra, non gli frega niente. C'era Michel, il presidente, uno dei tanti banchieri europei lì, anche lui con la tremarella, lì zitto col sorrisino, Erdogan parla. Quindi praticamente questo è il califfo del nuovo impero ottomano, capito? Quindi Ottomani erano 8 nazioni. Ezechiele 38 all'inizio dice che Togarma, seguita dai suoi gruppi, farà parte della coalizione dell'anticristo.
Vabbè,
quindi Gome, sì. Togarma, e poi dice anche mi pare che c'è anche l'Etiope, gli etiopi.
Verso 5.
Cosa dice?
Ezechiele 38:5. E con loro persiani, etiopi e gente di Put.
Put sarebbe la Libia.
Tutti con scudi ed elmi.
Ecco, Togarma, Turchia, ha già messo un piede sulla Libia, e quindi sta prendendo la Libia. In Siria anche. Infatti lì nella lista che c'è lì la Siria è assente. È stranissimo perché la Siria è sempre stata una nazione importantissima, sempre combattuto contro Israele, non la Turchia, la Siria. La Siria non c'è in questa lista perché? Perché in effetti
è finita come nazione.
In effetti non c'è più.
È vero, è vero.
Capito? Quindi la caduta della Siria, che è un adempimento delle profezie contro Damasco, che Siria e Damasco hanno sempre scocciato Israele, e si sono beccati diverse maledizioni dai profeti israeliani, ebrei, e infatti adesso Damasco è scomparso, non c'è più come potenza. E quindi la Siria viene assimilata, prima faceva parte dell'impero ottomano, sotto l'egemonia turca, e adesso di nuovo è tornata lì. Quindi ecco, cioè le profezie, c'è chi conosce le profezie, fratelli, capite le notizie dei giornali, perché quei giornalisti non capiscono niente, i giornalisti, tranne qualche cristiano che conosce la profezia, rarissimo, molto raro. Va bene, una volta io scrivevo sul giornale, quando ero in Romania, scrivevo sul giornale, facevo fatica a usare il linguaggio forbito, le sorelle a sgridarmi, ma non dire queste parole così che non ti licenziano, non mi impiegavano. E io mi permettevo di mettere le profezie e spiegarle.
Guarda, perché era un giornale importante ed era una grande opportunità poter predicare il Vangelo con articoli in quel giornale, e lo abbiamo fatto per più di un anno. E davi gli stessi messaggi che diamo qui alla radio sulle profezie, sul tempo della fine, anche cose per la crescita spirituale. Quindi tutto il messaggio però in un linguaggio più, non lo so, intellettuale.
Giornalistico.
Più giornalistico, sì.
Cioè, capito? Una volta mi sono preso un rimprovero perché c'è stato il direttore del giornale, mi ha detto, ma dice, smettila di predicare contro il diavolo. Il diavolo non è così cattivo, mi ha detto. Io mi sono morsicato la lingua e ho detto, ok, buon viso, cattivo gioco. E ho parlato della macchina della bestia, cos'è, più di un anno è andata avanti la storia.
Sì, sì, sì.
Resistito più che ho potuto.
Sì, ma quel direttore ti ha scritto un mese fa un messaggio inviando i suoi saluti e ha detto che lui sta bene, ancora ti vuole tanto bene.
Chi era, il giornalista o il direttore che ha scritto?
Philip.
Ah, e quindi il capo giornalista.
Yeah.
Infatti loro non permettevano ai giornalisti di mettere i loro email, capite? Mi hanno detto, devi togliere i tuoi email. E diceva, perché devo togliere il mio email, che vuoi, bisogna che le pecore mi scrivano, no?
Mm-hmm.
No, dice, qua i giornalisti non mettono i loro email. E detto, questi qui, ma che roba da matti. Allora cosa ho fatto? Dentro l'articolo, parla di, gira di qua, gira di là, ho detto, allora se avete domande scrivete la mia email dentro l'articolo, no? E poi alla fine firmava senza email. E allora sai cosa hanno fatto?
No.
Dopo? Tutti i giornalisti hanno messo il loro email.
Ah, quello non mi ricordo.
Sì, sì, sì. Rivoluzionato quel giornale, là. Grazie Gesù. E sì. Alcuni articoli li usiamo ancora,
sì.
Iceberg in vista ce
n'è. Perché molti di quei articoli che abbiamo pubblicato quei tempi abbiamo trasformato in volantini che anche oggi usiamo quando distribuiamo in diverse,
sì,
lingue adesso. In diverse lingue l'abbiamo tradotto.
Sì, come Iceberg in vista, no?
Sì, sì.
E altri così, no? Mm-hmm. Abbiamo sulla pagina radio. Beh, comunque, gloria al Signore. Quindi,
noi,
però ricordiamoci che io sono autodidatta, loro non lo sapevano che io non avevo diplomi, eh? Quindi è stato solo il Signore.
Amen.
E grazie Gesù. Quindi, fratelli, grazie, che non Gesù, avete grandi titoli, eccetera, quindi io posso testimoniare che non servono. Leggi il mio diploma su Atti 4.13.
Atti?
Dice, sì, Atti 4.13 è il mio diploma.
4.13.
Il mio diploma universitario.
Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù.
Ecco.
Atti 4.13.
Ecco, io sono stato con Gesù e questa è tutta l'università che mi serve.
Amen, alleluia.
E devo dire che il Signore mi ha dato un talento come dire, fantasioso, di fare anche teatro.
Sì.
Sì. Perché, vedi, a scuola ti imbrigliano la mente, capito? e devi memorizzare le cretinate che un professore ti dice.
Ti programmano.
Sì, ti programma la mela zucca. Invece io non avendo studiato così pochissimo, e praticamente non hanno imbrigliato la mia mente è rimasta libera, capito? Quindi puoi pensare più liberamente, ma uno che va a scuola a 10-20 anni e la mente alla fine pensa come i tuoi insegnanti. E se i tuoi insegnanti non sono cristiani, sei nei guai.
Mm-hmm.
E Gesù infatti neanche è andato a scuola, però secondo me la scuola migliore è quella di Cristo.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen. Grazie Signore. Amen. Gloria a Dio.
Quindi
torniamo ad Armageddon.
Una
allora.
Cosa triste, sì. Sì, sì. Una cosa triste è che Israele si ostina a respingere Gesù e che Dio deve permettere, Dio che permette all'anticristo di invaderla, come vediamo la profezia di Ezechiele 38 e 39. Quindi sulla testardaggine di Israele, voglio parlare di questo, cioè abbiamo pubblicato sulla nostra pagina radio il video che parlavo prima, che con l'aiuto di fratelli nostri, Dio li benedica, è stato tradotto in italiano, e spero che l'avete visionato. Il titolo del video è così, Angelo, un altro rabbino ortodosso.
Un altro rabbino ortodosso chiede la nostra morte per aver condiviso il Vangelo in Israele.
Quindi ci sono dei dolci fratelli cristiani che io non ho incontrato, però ogni tanto vedo il loro video, che si chiama One for Israel, in italiano come Uno per Israele. E loro trasmettono in inglese e sono odiatissimi dai farisei, dai religiosi che odiano Gesù e odiano anche loro che lo predicano. E li odiano così tanto a questi cristiani che li hanno minacciati di morte più di una volta.
Sì.
Non meritano di vivere. Va bene? È un po' come i farisei che perseguitano Gesù e i discepoli. Ora, attenzione, questi cristiani, che si chiama One for Israel, questi qua sono israeliani 100%, ebrei 100%, non possono cacciarli fuori. Che a volte ci sono missionari che evangelizzano, non gli rinnovano il visto in Israele. Questi non possono farlo perché sono israeliani. Va bene?
Sì.
Guarda, posso concludere una piccola profezia che ho ricevuto e poi chiudiamo?
Sì, certo.
Chiudiamo questo topico, questo argomento. Un piccolo messaggio che ho ricevuto su questo da parte di Gesù. C'ho gli appunti qua, posso andare?
Sì, grazie.
Tu c'hai le scritture?
Sì.
Ho messo una lista di scritture lì.
Sì, ce l'ho pronte.
Mi aiuti?
Amen.
Dice il Signore: Israele continua a respingermi come suo salvatore. Non accetta il mio sacrificio sul Calvario per pagare per i suoi peccati. Israele crede che uccidere un animale sia sufficiente per espiare i suoi peccati. Ma io ho avvertito sin dall'inizio. Ho detto, dall'albero della conoscenza, del bene e del male, non ne mangiare. Perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai.
Genesi 2,17.
Dice Gesù, anche Israele, come tutti nel mondo, è meritevole di morte. Come potrebbe un animale bastare ad espiare i peccati di uomini meritevoli di morte? È necessario, invece, il vero pentimento ed accettare il pagamento che io ho pagato offrendo la mia morte al posto della loro, come è scritto.
Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Così anche sta scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. 1 Corinzi 15, 22 e 45.
Israele indurisce il suo cuore alla verità. Alla verità che i sacrifici di animali erano solo un piccolo simbolo alla portata di tutti, in attesa e per indicare il sacrificio della mia morte necessaria al posto della morte di tutti i peccatori. Israele continua a indurire l'orecchio a ciò che i miei profeti gli hanno annunciato.
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra.
Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici?
Dice il Signore.
Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri. Io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. Quanto ai novi luni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri novi luni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. E quando estendete le mani, distolgo gli occhi da voi. E quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi. Togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
Isaia 1, 10 a 17.
Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema la mia parola, chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello è come se accoppasse un cane. Chi presenta un'offerta, come se offrisse sangue di porco. Chi fa un profumo d'incenso, è come se benedicesse un idolo. Come costoro hanno scelto le proprie vie e prendono piacere nelle loro abominazioni, così io sceglierò la loro sventura. E farò piombare loro addosso ciò che temono, perché io ho chiamato e nessuno ha risposto. Ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei ed hanno preferito ciò che mi dispiace.
Isaia 66, 2 a 4.
Ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio ed offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati?
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ebrei 10, 11 a 14.
Io li ho puniti per secoli e millenni, ma non hanno voluto darmi ascolto, perché sono una nazione ribelle. Ora io li vaglierò, li setaccerò e monderò col fuoco di altre tribolazioni, fino a che non abbasseranno il loro collo duro e diranno: benedetto il Cristo nostro Salvatore che viene nel nome del Signore. Solo allora io verserò su di loro il mio Spirito Santo di supplicazione e allora guarderanno a me che hanno rigettato e trafitto in croce nella mia persona di figlio dell'uomo. Faranno cordoglio e al fine si pentiranno ed io potrò avere misericordia di loro e li potrò salvare dai loro nemici anticristo che li assedieranno tutto il giorno. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei in quel giorno, dice il Signore. In quel giorno io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano. Io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Zaccaria 12, 2 a 4 e 9.
Alleluia, alleluia, grazie Signore. Gloria a Gesù. Grazie Signore Gesù.
Grazie Signore Gesù, grazie per la tua parola.
Grazie Gesù, è una profezia importante, cioè quello che il Signore ci sta dicendo è che Israele, invece di continuare a perseguitare i cristiani come i fratelli del video che ho menzionato, dovrebbe preoccuparsi dei suoi propri peccati e delle persecuzioni che gli cadranno addosso da parte dell'anticristo che viene a perseguitarli. E stanno ancora preoccupandosi di perseguitare i cristiani, che i cristiani non gli fanno niente di male, sono lì, i cristiani gli portano soldi a Israele, li benedicono, sono amici, e questi continuano a odiarli. I musulmani li uccidono, li perseguitano. Gli hanno mandato pochi giorni fa 4.000 missili che Israele ha espropriato degli arabi, Gerusalemme Est, e gli arabi hanno reagito con 4.000 missili. Certo, l'espropriazione secondo me è stata sbagliata, non devono farlo, però neanche puoi mandare 4.000 missili, e caspita. Cioè io ti tolgo una casa e tu mi mandi 4.000 missili, non è proporzionato, no? Grazie Signore, quindi è una profezia molto importante, va bene? Quindi Israele che si preoccupi della propria salvezza. Israele come si salva? Loro, secondo loro, se salvano, continueranno a salvarsi uccidendo animali. È troppo facile la storia. E tu c'hai 100 pecore, 1.000 pecore, uccidi un paio di pecore e i tuoi peccati di adulterio, di furto, di inganno, magari omicidio, perdonati perché hai ucciso un paio di pecore. Non è così, caro. No, qui serve il sangue di Cristo. Il pagamento per i nostri peccati, va bene? In questa profezia abbiamo visto? Il pagamento è la morte. Tu devi morire a pagare. Perché? Era profetizzato. Il giorno che mangiate questo frutto morrete. Il frutto non era una noce di cocco o un paio di mele. Era che hanno messo Satana sul trono del loro cuore. Hanno cambiato Dio, come Israele ha fatto in continuazione, come l'America, l'Europa, non vogliono più Dio Gesù, il Dio dell'amore, vogliono il Dio della perversione che gli fa fare quello che vogliono. Nel nome della libertà abortiscono i bambini, perché siamo liberi, quindi seguono Dio falso. Va bene? Quindi il pagamento per questi peccati, biblicamente, è la morte. Basta. Subentra l'amore di Dio. Dio si incarna. Dio si fa uomo nella persona di Gesù Cristo. Perché? Perché era obbligato a diventare uomo. Perché? Perché Dio non può morire, e allora per morire deve diventare uomo mortale. E allora Dio si fa uomo nel corpo di Cristo, suo figlio unigenito, e muore carnalmente. E allora con quel modo lì paga i nostri peccati. Va bene? Cioè per colpa di un uomo, Adamo, il peccato entra nel mondo, per merito di un altro uomo, l'ultimo Adamo, Gesù Cristo, va bene, la salvezza entra nel mondo. Così come un diavolo porta la morte nel mondo, così un Cristo porta la vita nel mondo. Così che funziona. Cioè Dio dice a Satana, dice, ascolta Satana, tu con un gesto hai portato la morte nel mondo, con un inganno, e io con un sacrificio porto la vita a chi lo riceve. Cioè chi riceve l'inganno del diavolo riceve la morte. Chi riceve la verità di Gesù riceve la vita. Quindi è tutto perfettamente equilibrato e bilanciato. Angela, dobbiamo fermarci.
Sì, amen. Amen. Sì, dobbiamo fermarci.